Le 10:03, buongiorno e benvenuti a Mille Voci, le mille voci degli animali. Oggi si parla del risveglio dei rettili. Rettili che in primavera escono e quindi si fanno vedere, fanno capolino, escono dopo uno stato di forte rallentamento metabolico legato al freddo e alla riduzione delle ore di luce, diverso dal letargo dei mammiferi. Quindi entreremo nello specifico. Il risveglio non è improvviso, ma dipende dall'aumento stabile della temperatura, dalla luce e da altre condizioni ambientali favorevoli. Ne parliamo con degli esperti, degli amanti della natura e dei rettili. Con noi tra poco il biologo Marco Nembrini e Greg Meyer, esperto di serpenti, che ormai torna a trovarci puntualmente perché... Beh, perché seguiamo il ritmo delle stagioni anche noi e seguiamo proprio il loro risveglio. Abbiamo parlato di anfibi, abbiamo parlato di ricci, insomma, sono in tantissimi a tornare, a farsi vedere più che altro, perché loro ci sono sempre, ma d'inverno noi non li vediamo. Non parleremo solo di rettili. Siete pronti? Parleremo anche di tarantole, perché in studio arriveranno a trovarci, beh, una brasiliana Lasiodora paraibana e una simpatica messicana, la Brachypelma Emilia, due simpatiche tarantole, simpatiche vedremo più tardi, ma così ce le hanno vendute per simpatiche. Naturalmente non arriveranno da sole, ma saranno in compagnia di Françoise Ansermet, che è ormai un'esperta per quanto concerne i corsi di desensibilizzazione a ragni e serpenti. Quindi, come detto, parliamo di serpenti e anche di ragni oggi, ma iniziamo subito con la musica di questa mattina, di questa Mille Voci, e allora si parte con i Maroon 5. Buongiorno agli ospiti di Mille Voci di oggi, buongiorno e benvenuto Greg Meyer, esperto di serpenti.
Ciao, grazie per l'invito.
Non sei da solo.
Non arrivo
mai
raramente da solo.
Chi c'è con te?
Oggi ho portato una coronella austriaca, il colubro liscio, ed è uno dei pochi serpenti già un po' attivi in questo periodo. Di solito porto il colubro d'esculapio, ma fa un po' fatica a uscire con il fresco, per cui sono ancora un po' addormentati.
Poi oggi fa particolarmente frescolino, trovo, no?
Poi col vento non è un tempo da serpenti, per cui quando l'ho portato qui mi guardava un po' male, come per dire no, col vento non si esce.
Non si esce.
Non si esce.
Buongiorno anche al tuo collega amante dei serpenti, Marco Nembrini, biologo. Benvenuto Marco.
Grazie Lara.
Allora, rettili che sono... Tu non hai portato nessuno?
Io no.
No, perché tu lavori sempre in ambienti naturali, mentre Greg ha anche una casa dei serpenti. E questa è la grande differenza tra voi due. Solitamente Greg nelle scuole, attivo a livello di educazione proprio ai serpenti, conoscenza ai serpenti, e invece tu Marco sei più da biotopo.
Sì, diciamo che siamo molto complementari con Greg, nel senso che noi lavoriamo più su quello che è la conservazione degli habitat e quindi la conservazione delle specie, quindi lavoriamo su quello che è il progettare, ripristinare ambienti naturali, quindi ricreare ambienti per diciamo, promuovere le specie.
E devo dire che non soltanto io lo dico, ma si sono visti i risultati, perché possiamo probabilmente dire che sono decenni che si lavora a questa tematica, non è più una novità. Forse 20-30 anni fa sembrava un azzardo andare a ricostruire quelli che sono gli ambienti che purtroppo questi animali hanno perso nel corso degli anni. Abbiamo costruito, e a un certo punto ci si è resi conto che forse si era andati un po' oltre al limite.
Dici bene, nel senso che con l'introduzione della legge sulla protezione della natura, verso la fine degli anni 70, si è cominciato a prendere coscienza della problematica della perdita degli habitat naturali, quindi della biodiversità. In seguito si sono promossi i primi studi legati al monitoraggio delle specie, quindi all'allestimento di queste famose liste rosse. Sono delle liste dove vengono definiti quali sono le specie in via di estinzione, quindi queste liste sono state messe a giorno ogni 10-15 anni e hanno dimostrato nel tempo questo degrado. Per i rettili questo degrado è molto importante, nel senso che circa l'80% delle specie dirette in Svizzera è in via di estinzione, quindi è il gruppo sistematico di vertebrati maggiormente minacciato, e questo ha portato con sé a una consapevolezza e quindi a un recupero di ambienti naturali, di ecosistemi, per evitare quello che è la perdita di specie, ma soprattutto anche quello che è l'indebolimento delle popolazioni.
Ecco, probabilmente non a tutti può essere chiaro il perché si debba tutelare questi animali. Perché i serpenti hanno bisogno del nostro aiuto e delle leggi che siano a loro favore?
Allora, i rettili sono delle specie molto esigenti, perché sono dei vertebrati, quindi comunque sono abbastanza in alto nella catena alimentare, quindi hanno bisogno di habitat naturali molto variegati, perché hanno comunque bisogno di luoghi di riproduzione, di caccia. Come hai detto tu, sono anche animali ectotermi, quindi dipendono molto dall'ambiente esterno, non sono autosufficienti a livello metabolico per produrre il calore, per esempio. Hanno bisogno di habitat anche invernali, appunto per ibernare, e quindi questa complessità di ambienti li porta a essere estremamente minacciati quando questi ambienti si degradano, ma soprattutto anche quando si frammentano. Quindi la frammentazione degli habitat è una delle grandi minacce, quindi non è solo necessario ripristinare gli ambienti naturali, ma anche rimetterli in connessione. Oltremodo i rettili, non tutte le specie sono così mobili, quindi non è che si spostano, diciamo, su grandi distanze rapidamente, quindi spesso la distruzione di un habitat o la frammentazione porta molto rapidamente alla distruzione della popolazione.
Ecco, una domanda per Greg, perché quando abbiamo iniziato a parlare del risveglio in generale degli animali, l'arrivo della primavera, l'innalzamento delle temperature, eccetera, eccetera, è chiaro che se si parla di mammiferi si dice il letargo, siamo abituati a sentir parlare del letargo, no? Poi però ho avuto un attimo di sconcerto quando mi sono chinata sulla tematica, per esempio, serpenti. Si dice brumazione, si dice ibernazione. Ecco, quali sono le differenze? I serpenti durante l'inverno cosa fanno? Un po' come si comportano come le tartarughe, si comportano di più come i ricci. Come riescono a sopravvivere?
Diciamo che la grossa differenza tra un mammifero e un rettile è che il rettile, quando va in letargo, imbrumazione o ibernazione, poi sono vari termini e mi sembra che non ci sia proprio un accordo su come definirlo, è che il serpente rettile va tipo in stand-by, per cui il suo metabolismo non lavora più, non brucia più energia, e il rettile ha bisogno di far abbassare il proprio metabolismo calando la temperatura, per cui per un buon letargo ha bisogno di essere a 5-7 gradi. Se non raggiunge la temperatura abbastanza bassa, il suo metabolismo continua a lavorare e brucia energia, brucia grassi, muscoli e via dicendo. La differenza è che se pesi un orso prima del letargo, l'orso è bello ciccione perché ha fatto le riserve di grasso, in primavera è magro e rinsecchito perché avrà bruciato totalmente le riserve di grasso. Il rettile invece, penso che se lo pesi inizio letargo e fine letargo, non ha perso assolutamente niente perché non ha bruciato energia, è proprio andato in stand-by.
Ma scusami Greg, quindi grasso, dov'è il grasso nei serpenti?
Il grasso nei serpenti serve soprattutto alle femmine per poter dare una buona sostanza alle uova o agli embrioni, per cui le femmine effettivamente prima di riprodursi hanno bisogno di fare delle riserve di grasso per poter poi avere una buona fertilità. Difatti, se guardi i serpenti, i maschi sono sempre un pochettino più secchi e magrolini, mentre le femmine, quando sono riproduttive, sono abbastanza grassocce. Dopo il parto, o dopo aver deposto le uova, le femmine sono anche loro rinsecchite, perché avranno dato tutte le loro riserve di grasso per la formazione degli ovuli.
Quindi si può davvero vedere a colpo d'occhio una femmina grassa di serpente?
Sì. Se, in questo periodo, per esempio, osservo le femmine che escono dal letargo, ce ne sono alcune che sono belle cicciotte e mi dico, questa sarà una femmina che andrà a cercarsi un compagno con cui accoppiarsi e riprodursi. Invece sono delle femmine che magari fatto i piccoli l'anno scorso e sono secche, se vuoi, vedi il corpo che è magrolino, un po' sciupato, e loro avranno bisogno probabilmente di 1 o 2 anni per potersi rifare le riserve di grasso prima di diventare riproduttive.
Scusa, coronella che hai portata è un maschio o una femmina?
Questo è un maschio.
Maschio, eh? No, no, ma non aprire, non c'è bisogno.
Non vuoi ancora...
No. Okay. Apriamo nel momento in cui finisce questa canzone, va bene?
Va bene, ti posso dire che questo è un maschio. Per
maschio,
cui...
fine, zero grasso.
Fine no, ma essendo un animale allevato in terrario, mangia bene, è un po' come in albergo, per cui ha una bella stanza fisica. Un maschio un pochettino sovrappeso, forse.
Leggermente. Leggermente, beh, difficile. Comunque, tra poco con voi due parliamo proprio di questo, ovvero... un serpente che vive una vita in un terrario, quindi in un contesto artificiale, diciamo, e un serpente che deve sopravvivere in natura. Immagino che i rischi non si contano in natura, mentre in terrario, beh, la domanda a te è spesso questa: ma non si annoiano? Il serpente va conosciuto, bisogna conoscerlo per riuscire a comprendere che, punto primo, non sente niente e poi ha altre particolarità che sono tutte sue, e quindi ecco che bisogna tenerlo, se si vuole tenerlo in un certo modo, assolutamente non banalizzare, ma si riesce anche a tenerlo bene. Sono pochi quelli che li tengono bene, però, Greg?
È vero, purtroppo sì. Poi bisogna pensare che appunto non sono animali così stupidi, insensibili, per cui ogni tanto bisogna arricchirgli un pochettino la vita, magari buttargli qualcosa di profumato nel terrario, in modo che lui scopre nuovi odori, nuove cose, ha nuovi stimoli. Bisogna un pochettino stimolarli anche.
Cosa che invece in natura di stimoli, Marco, è pieno.
In natura è pieno, nel senso che appunto, come hai detto, in natura un serpente, un individuo, deve far fronte a molte, diciamo, problematiche. Adesso, al di là della problematica dell'ambiente degradato, però per esempio è confrontato a dei predatori naturali, che siano per esempio volpi, faine, quindi mustelidi, oppure anche predatori dall'alto come rapaci diurni. Ad esempio il biancone è conosciuto a essere un ottimo predatore, molto efficace, delle vipere per esempio. Quindi non solo deve trovare degli habitat, trovare dei rifugi, deve anche trovare delle prede, ma anche sfuggire da predatori. Quindi capite come diventa tutto complesso per far sì che una popolazione possa svilupparsi e diventare stabile nel tempo. Quindi basta che un solo tassello venga a mancare che la catena cade. Non di meno ci sono anche ultimamente tutta una serie di malattie fungine che hanno colpito i rettili, ma anche altre specie come gli anfibi, che si sommano a questi problemi legati alla conservazione della biodiversità. Quindi le problematiche sono molteplici, conoscerle pure, risolverle è difficile, perché non potremo mai riuscire a risolvere tutte le problematiche, quindi ci si concentra su quello che è il ripristinare gli habitat, ripeto, perché ripristinando gli habitat si danno più possibilità alle popolazioni di magari estinguersi in una zona, però ritrovare, diciamo, vita in un'altra zona, ecco.
Grazie Marco, c'è una canzone, c'è Tommaso Paradiso, I Romantici, un po' come voi due, eh? Siete romantici? vabbè, un'altra domanda più tardi, dai. Ma i romantici guardano anche i serpenti, sicuramente nel caso dei nostri due ospiti di oggi, Greg Meyer e Marco Nembrini. Allora, è arrivato il momento, oggi parliamo dei serpenti, più tardi parleremo anche dei ragni con un'altra ospite che verrà a trovarci in questa Mille Voci del giovedì dedicata proprio agli animali. Greg, la sostanziale differenza tra te e Marco è che lavorate proprio in due ambiti diversi. Nonostante parliate di serpenti e facciate sensibilizzazione, divulghiate delle informazioni utili affinché ci sia maggiore rispetto nei confronti di questi animali, ecco che il lavoro di Marco è un lavoro più sul terreno, quindi un lavoro diciamo anche di costruzione di biotopi, di habitat, di controllo proprio di quelle che sono le zone naturali dove vivono questi animali, mentre anche tu, Greg, sei tanto sul territorio per quanto concerne i tuoi studi, ma poi c'è tutta una parte di divulgazione scientifica con i bambini, con la casa del serpente, una casa del serpente che, bisogna dire, nel corso degli anni hai utilizzato molto bene per permettere a tante a tanti bambini, a tante scuole, tante visite. Ecco, questi animali diciamo che sono si sacrificano per dare la possibilità a tutti gli altri di vivere meglio. Quindi sono animali che vivono in terrario, quelli che abitano nella casa del serpente, e naturalmente vivono in terrario, vivono una vita sicuramente più monotona, ma sicuramente vivono più a lungo di quelli che stanno all'aria aperta, perché hanno delle condizioni ideali per vivere a lungo.
Sì, si stima che in natura un serpente ha una speranza di vita di 15-20 anni. Io ho una vipera che è morta a 37 anni di età, per cui dopo magari era John Matusalemme lui, e anche in natura sarebbe campato tantissimo, però non hanno effettivamente predatori, hanno una vita meno stressante da quel punto di vista. E la cosa è, come dicevo sempre, sono un po' gli ambasciatori dei loro fratelli liberi, per cui sono una parte di piccoli animali, una piccola parte di animali sacrificato in una vita in terrario, comunque allevati con rispetto e le dovute autorizzazioni, che aiutano poi le altre persone a conoscere. Da qui secondo me diventa interessante la complicità, che si può ricreare un habitat, però è chiaro che se la gente va nell'habitat ricreato e poi comincia a ammazzarmi qualsiasi serpente che vede, tanto vale, allora non ricreiamo gli habitat. Invece così, facendo questa divulgazione, si riesce a lavorare su due livelli: da una parte si ricrea l'habitat, dall'altra parte si fa capire alla gente che il serpente non è quella porcheria, un animale parassitario o qualcosa così, ma alla fine è un animale come qualsiasi altro animale che deve essere rispettato per quello che è, per la sua importanza ecologica, ma anche semplicemente per il fatto che esista. Per cui non dobbiamo neanche sempre pensare a un'utilità immediata nei nostri confronti, però la natura è fatta e organizzata bene, per cui ogni animale ha al suo perché. Io odio le zecche perché ne prendo tante, però probabilmente anche loro hanno il loro perché, non ho ancora capito qual è, però...
Il biologo ce l'abbiamo.
Sicuramente anche le zecche sono preda, per esempio, di passeriformi, quindi hanno comunque un ruolo. Però è importante dire che tutto ciò che l'evoluzione ha creato ha un senso, nel senso che ciò che non è funzionale in natura in poco tempo decade. Quindi noi abbiamo tante conoscenze su quello che è, sulla conoscenza delle specie, il numero di specie, ma sappiamo ancora poco su quello che sono le interazioni tra le specie. Quindi quando noi perdiamo una specie, probabilmente perdiamo non solo la specie, ma una moltitudine di interazioni. E la non conoscenza di queste interazioni porta ad un danno irreparabile. Ed è per quello che noi innanzitutto dobbiamo conservare le specie, perché purtroppo abbiamo queste lacune conoscitive legate alle interazioni. Quindi quello che diceva Greg è fondamentale, e i rettili, essendo in una posizione alta della catena alimentare, più sei in alto e più queste interazioni diventano molteplici, perché si è preda, predatore, e quindi il rettile come vertebrato diventa una specie target, si dice. Quindi in questi progetti di recupero ambientale si definiscono anche degli interventi per i rettili, perché proteggendo i rettili non si proteggono solo i rettili, ma anche tutte quelle specie che ruotano attorno a quegli habitat. Quindi spesso viene utilizzata come specie target, specie bersaglio in italiano. Ecco.
Allora, io oggi così mi metto a favore di tutto il pubblico, no? Rappresento il pubblico, non amo particolarmente, ti dirò Greg, i serpenti, piuttosto che... Insomma, li amo tutti gli animali, ma non è che io abbia una propensione, ecco, per i serpenti. Oltretutto... questo maschio di Coronella somiglia un po' a una vipera, non è propriamente quella cosa, non è che lo guardo e dico passa scià. Però facciamo che lo prendo.
Allora te lo porto, che appunto è interessante anche far conoscere questo serpente, perché mi sembra che in Ticino non esista un nome dialettale che definisca la Coronella, proprio perché anche i nostri vecchi, con le loro limitate conoscenze che avevano dalla natura, riconoscevano magari il biacco, il famoso scurson, che diceva beh, tienilo buono che ti mangia i topi, non è velenoso. E poi quando vedeva una coronella si diceva ma in caso di dubbio, e la eliminavano come se fosse una vipera. Facevano tante cose idiote facendo questo gesto, perché tutti i rettili vanno rispettati, anche le vipere, anche se sono velenose, non possono essere uccise, vanno rispettate. Seconda cosa, la coronella è un predatore principale, si nutre principalmente di rettili. Per cui se uno ha una coronella nel muretto a secco davanti alla cascina in montagna, probabilmente se c'è una piccola vipera che sta cercando un nuovo territorio dove andare a vivere, la coronella se la mangia, per cui mi tiene a bada anche le eventuali indesiderate...
Più coronelle per tutti!
Più coronelle per tutti, e poi è un animale molto timido, molto riservato. Secondo me in qualsiasi paesino del Ticino dove c'è un muretto a secco e delle lucertole c'è anche la coronella, anche se non ci rendiamo conto della sua presenza.
Quindi scusami, ma per riconoscerla, perché guarda, da qui siamo a un metro e mezzo di distanza tu ed io, faccio veramente, vedo soltanto un pochino la colorazione e quindi mi immagino che da lontano si possa veramente far confusione.
Per l'occhio non allenato, sì, un occhio ben allenato vede che è un serpente abbastanza lucido. Le vipere sono un pochettino opache, ha delle grosse squame sulla testa, per cui invece le vipere hanno tantissime piccole squame, ha una coda un pochettino più lunga, ha un corpo magari meno massiccio, sono tante piccole differenze, però è come sempre, un po' come a me se mi fai vedere due automobili, ora che ti riconosco una marca dall'altra, io che sono totalmente ignorante, non riconosco, so che c'è un volante e quattro portiere, però si ferma qui la mia conoscenza delle auto. E per chi ha poche conoscenze dei serpenti, è chiaro, uno vede una roba lunga. So di tanta gente che quando vede un orbettino che ha una lucertola mi dice, beh no, è un serpente, non c'ha le zampe, per cui è un serpente logicamente. Però è molto diversa da una vipera.
Ma sembra bellissimo, tra l'altro sembra molto molto bello e subito come hai tolto il coperchio, tac, è uscito con la testa per vedere e sentire soprattutto in che ambiente si trova.
Esatto, vedi che non è... sbisciata fuori dalla scatola, ma con prudenza ha messo fuori la testa, ho cominciato a cacciare fuori la lingua per raccogliere un po' di informazioni per cercare di capire effettivamente in che ambiente si trova. Poi pian pianino, se la lasciamo così, incomincerà a esplorare un po' il nuovo territorio. Adesso vedo che va verso Marco, non so se è buon segno oppure meno, però proprio sono degli animali molto molto timidi, molto prudenti, perché come diceva Marco hanno un sacco di predatori, per cui cercano di evitare di essere troppo in vista. Chiaramente un animale nato in cattività, per cui ha una certa confidenza che un animale selvatico non avrebbe in confronto di ambienti così ostili come può essere uno studio radiofonico.
Certo, lui lo porti anche nelle scuole?
Lui lo porto anche nelle scuole, sì. Non è un animale che faccio manipolare molto perché è un pochettino... tra virgolette un po' agitato, una dimensione non tanto grande, non è così comodo magari come il colubro d'Esculapio che è molto più abituato a essere manipolato, però è un animale molto tranquillo, un po' curioso, si muove un po' di più, dopo quando te lo porterò vedrai che magari si muove proprio per esplorare un po' i dintorni. E c'è da dire che è primavera, per cui dopo il riposo invernale, i serpenti la prima cosa a cui pensano è accoppiarsi, cercare un partner con cui accoppiarsi, e questo qui è un maschio, per cui adesso ho un pochettino
questo
fisso.
Cosa mi stai dicendo?
Che se hai una coronella femmina in tasca probabilmente potrebbe nascere un amore.
Guarda, stamattina mi sono svegliata e ho detto, ciao che prendo una coronella femmina da portare su a Comano. Scherzi a parte, allora vai, sono pronta,
porto.
Sono pronta perché voglio, insomma, voglio far capire che tutti possono avvicinarsi a un serpente di quelli naturalmente di cui stiamo parlando con un esperto, quindi con Greg, andare alla casa dei serpenti, conoscerli e rispettarli, perché fondamentalmente stiamo parlando di questo, il fatto di avere rispetto di questi animali e di conoscerli, perché se si conoscono poi svaniscono anche le paure. Allora, io... ce l'ho, cosa devo fare, Greg?
Come sempre tu lo lasci un po'
lo lascio
tra le tue mani.
Ok, lo lascio
e
qua.
E non panicare se lui stringe, perché
no.
Non si fida tanto di noi, per cui probabilmente con la coda o
Ciao.
Il corpo farà un po' un nodo.
Sei un serpente. Bellissimo, è piccolo in effetti rispetto al colubro che portavi in studio. Adesso con la lingua sta annusando.
Sì, sto cercando di capire...
Dov'è, se, cosa...
Esatto, se
sei Benissimo.
Qualcosa di pericoloso oppure no.
Perfetto, ma sì, grazie, ce l'ho in mano il serpente e quindi ascoltiamo una canzone, io prendo confidenza con Coronello Maschio.
Va bene, Coronello Maschio.
Coronello Maschio, c'è Nelly Furtado. Ed eccoci di nuovo in diretta su Rete 1, come ogni giovedì mattina si parla di animali e oggi si sta parlando di serpenti con due ospiti, anzi... posso dire tre ospiti speciali, perché è arrivato anche lui, ovvero c'era già ma è uscito dalla sua scatola questo maschio di Coronella. Ecco che insieme a Greg Meyer e a Marco Nembrini stiamo proprio parlando di rettili. Perché? Perché questo è il momento in cui potremmo imbatterci nella loro, insomma, potremmo essere sullo stesso percorso. Loro si risvegliano, cercano il calore e quindi ecco che è il momento giusto per parlarne, soprattutto perché vogliamo tranquillizzare il pubblico e in qualche modo riusciamo a farlo anche portando l'esempio di questa coronella che assomiglia vagamente a una vipera, ma è squisita. Non da mangiare, è gentilissima, cioè, sì. Sta qui tranquilla proprio.
Sì, poi appunto essendo un animale, già anche le selvatiche hanno un'indole molto tranquilla, molto pacifica. Questa qui, essendo un po' abituata a essere manipolata, è veramente molto pacifica. E come vedi continua a esplorare, non ha atteggiamenti aggressivi. Che è anche una cosa che bisogna sfatare in tutti i serpenti, quando si incontra anche un serpente in natura, è che nessun serpente è aggressivo, ma tutti i serpenti percepiscono il nostro arrivo come una potenziale minaccia di un predatore, per cui eventuali comportamenti che noi leggiamo come aggressivi in realtà sono dei comportamenti difensivi. Se tu metti per esempio un serpente alle strette contro un muro senza lasciargli una via di fuga, lui si sente aggredito e poi reagirà con degli atteggiamenti per cercare di dissuaderci e di tenerci a bada, perché teme proprio per la propria vita. Per cui bisogna proprio essere coscienti che loro hanno un milione di volte più paura di noi di non noi che abbiamo paura di loro. Per cui anche se uno è fobico dei serpenti, il serpente è mega fobico dell'essere umano, perché ci vede come qualcosa di veramente pericoloso e gigantesco.
Chiedo scusa per chi ci sta guardando su RSI La 2 e mi vede indossare degli occhiali, ma ho un'allergia pazzesca e quindi davvero non riesco a stare senza. Ma questo perché probabilmente ascoltando magari qualcuno ha la curiosità di vedere, ed ecco che essendo anche in TV si può vedere benissimo questo bellissimo serpente. Vado da Marco Nembrini perché sfruttiamo l'occasione, Marco, per parlare dei serpenti, ma anche perché parlandone riusciamo ad arrivare probabilmente alle persone, dando delle informazioni, e quindi le stesse persone poi quest'estate, quando si ritroveranno in determinati ambienti, riusciranno anche a comprendere che magari alcuni ambienti sono stati proprio ricreati, modificati. È facile all'inizio vedere una zona in cui si è messa a mano per dare ancora vita e spazio a questi animali. Poi nel corso del tempo queste zone nelle quali avete lavorato, ricreato degli ambienti, costruito dei passaggi, si mimetizzano sempre di più e tornano a essere delle zone che forse sembrano naturali. In realtà avete veramente fatto moltissimo negli anni proprio per ricreare zone utili, passaggi, reticoli, cioè è bello anche dirlo.
Allora, gli interventi che si fanno appunto sono molteplici, quindi spesso si lavora sulla creazione di ambienti di caccia, per esempio, quindi zone umide, che siano zone di acque stagnanti o zone di acque correnti, perché per esempio abbiamo delle specie che si nutrono esclusivamente di pesci, come la natrice tassellata. Quindi nutrendosi esclusivamente di pesce ha bisogno di corsi d'acqua vivi, corsi d'acqua dove è presente fauna ittica, per esempio, e lì si lavora molto sulle rivitalizzazioni dei corsi d'acqua. Oppure abbiamo l'altra natrice, la natrice dal collare, che vive piuttosto in ambienti umidi, palustri, si nutre in particolare anche di anfibi, quindi lì è interessante appunto ricreare habitat per anfibi, perché poi diventano anche habitat di caccia per le natrici. Oppure si lavora sui margini boschivi, quindi ricreando queste zone di transizione tra ambienti chiusi, forestali e ambienti aperti, perché i rettili amano proprio stare lungo questi margini, quindi queste zone complesse dove possono trovare sia l'ambiente boschivo chiuso sia l'ambiente aperto. E poi, come dicevi tu giustamente, la messa in rete di questi ambienti avviene spesso creando anche dei passaggi sotto le strade, oppure anche sopra le strade con dei ponti faunistici, che vengono utilizzati non solo nell'immaginario dai grandi animali come i cervi, camosci, caprioli, ma anche da quello che sono tutto quello che è l'erpetofauna, quindi anfibi, rettili, oppure anche micromammiferi. Quindi bisogna pensare che questi passaggi sono fondamentali per la messa in rete. E molto importante da dire è che tutte le specie di rettili in Svizzera sono minacciate, quindi non possono essere né cacciate, né uccise e né spostate. Quindi questo è molto importante da dirlo. E per tranquillizzare, adesso appunto siamo in questo periodo di attività molto elevata, perché appunto gli animali escono dal loro periodo di ibernazione e come prima attività cercano di riprodursi. Quindi la maggior parte di avvistamenti che si hanno di rettili in ambiente urbano e periurbano in questo momento sono di rettili inoffensivi, quindi non velenosi, non si tratta di vipere. Le vipere le troviamo in ambienti più pedemontani, montani, alpini, quindi in ambienti naturali dove di per sé si fanno i fatti loro. Quindi spesso ci arriva un'osservazione, sia a me sia a Greg, la maggior parte delle volte sono o natrici tassellate, quindi queste bisce d'acqua che hanno questa somiglianza con le vipere perché hanno questi tasselli, queste colorazioni, oppure anche di punto di coronelle che assomigliano molto. Uno dei fattori discriminanti tra un serpente velenoso e non velenoso è proprio la forma della pupilla. Alle nostre latitudini i viperidi hanno la pupilla verticale, invece i colubri hanno la pupilla rotonda, quindi come vedrai qui su questa coronella vedi bene che hanno una pupilla rotonda, invece i viperidi un po' come il gatto. Quindi questo è un elemento discriminante, chiaramente bisogna avvicinarsi, e poi vabbè la morfologia generale dell'animale, però ecco, diciamo che le vipere da noi sono in pianura sono diventate iper rare, e quelle che si incontrano veramente non hanno mai creato problematiche, tant'è vero che questo ormai è un dato di fatto che l'ultima morte di legata a una vipera in Svizzera risale al 1960, probabilmente anche in condizioni un po' particolari di chi era stato morso. Ecco, quindi la probabilità e la pericolosità di avere complicazioni è veramente molto bassa se si seguono le regole di comportamento adeguate, soprattutto se non si toccano i rettili, questi non diventano offensivi. Ecco.
Certo, è naturalmente più difficile per quanto concerne per esempio spiegarlo a un cane o spiegarlo a un bambino di non toccare, è qui che interviene invece l'adulto che o col guinzaglio o con insomma un certo tipo di educazione va a tutelare quelli che sono appunto i più indifesi, e quindi tutelare gli indifesi in generale, perché sia serpenti che bambini o animali, altri animali insomma sono da tutelare. Stavo cercando di guardare la pupilla, adesso ci ascoltiamo una canzone, c'è Per te di Jovanotti, e perché vedo che c'ha tutto l'occhio scuro, però stavo cercando di vedere la pupilla, è bellissimo.
Sono belli gli occhi dei serpenti, eh?
Bellissimo, mi sono già appassionata. Sono brava?
Sei brava.
Sono una brava detentrice?
Sì, potresti fare un po' di spettacolini in India con i serpenti.
Jovanotti, per te, sono le 10:50 minuti, anzi 51 per l'esattezza in questo momento, con tanti ospiti in studio oggi, con Greg Meyer e Marco Nembrini. Abbiamo raccontato dei serpenti, del risveglio, quindi dell'arrivo anche dei serpenti su quelli che sono i sentieri, stradine, insomma muretti. Ecco che non abbiamo ancora detto però, ragazzi, quali sono le specie di serpenti che noi possiamo trovare alle nostre latitudini. Chiaro, ne conosciamo, nell'immaginario comune ne abbiamo due o tre. In realtà, Marco, quante sono?
Allora, in Ticino, il canton Ticino è il cantone che ha il più alto numero di specie di rettili a livello svizzero, quindi noi abbiamo una grande responsabilità di conservazione a livello svizzero, questo è fondamentale dirlo, quindi è una sorta di, come dicono gli svizzero tedeschi, uno Schlangenparadies. Infatti abbiamo molti svizzero tedeschi che spesso vengono a fare osservazioni di tipo scientifico o divulgativo. Allora facciamo la conta. Abbiamo la natrice tassellata e la natrice dal collare, che sono due bisce semiacquatiche, quindi vivono la loro vita in ambienti acquatici e terrestri. Poi abbiamo i due grandi colubri terrestri, che sono il biacco o scorzone e il colubro d'escolapio. Poi hai la bellissima coronella, quindi il colubro liscio. Dopodiché abbiamo le uniche due specie di vipere, che sono la vipera aspis e la vipera berus. E poi da non dimenticare, da annoverare tra i rettili, anche la testuggine palustre europea, di cui avevamo già discusso. Quindi queste sono le principali specie di diciamo serpenti e testuggini. Poi abbiamo quelli che sono i sauri, il gruppo dei sauri delle lucertole. Quindi abbiamo la lucertola muraiola, il ramarro, l'orbettino, che non è un serpente, ma è una lucertola che ha perso gli arti, ma comunque ha delle vestigia di arti.
Ho perso gli arti.
E poi abbiamo la vivipara, la lucertola vivipara, che vive ad altitudini molto, molto alte. Quindi sostanzialmente quando parliamo di rettili bisogna sempre separare tra quello che sono serpenti, sauri e testuggini.
Beh, a furia di invitarvi in studio e parlare di questi animali, pian pianino diventano più confidenti ed è bellissimo sapere che attraverso la conoscenza poi si aumenta quello che è il rispetto per questi animali. Quindi no paura, perché la paura gioca dei brutti scherzi.
Beh, diciamo che attraverso la conoscenza la paura scompare, questo lo si ha in tutti gli ambiti, che sia in ambito scientifico, sociale. Quindi questo è un vettore importante e il lavoro che viene fatto come da Greg di sensibilizzazione è fondamentale. Perché poi una volta che si è, diciamo, superata la paura, si capiscono anche il perché si fanno interventi di recupero habitat o di interventi specifici per determinate specie. Questo contribuisce complessivamente a migliorare, diciamo, il nostro ambiente e la biodiversità, perché alla fine se un ambiente non è complesso, non è resiliente, non è stabile di fronte ai cambiamenti, per esempio anche di fronte ai cambiamenti climatici.
Certo. Beh, devo dire che prima si era un po' tranquillizzata, anzi a un certo punto riposava anche con la testa su un mio dito, adesso si è riattivata. Non ho capito se ha percepito la presenza, e io sto parlando della coronella che ho nella mano destra naturalmente, non so se ha percepito la presenza di due tarantole. È possibile, Greg, che no, non ce la fa a sentire le tarantole?
Ma se adesso non so se abbiano un odore tarantole, ma probabilmente ha sentito che c'è qualcosa di diverso che è arrivato, ma non penso che sia quello il motivo per cui si agita, però sicuramente qualcuno qui si può agitare un pochettino per la presenza di questi ragni.
Beh, vedo, non è che perché uno fa il biologo che deve per forza amare tutti gli animali del mondo, vero Marco?
Diciamo che mi è beccato, nel senso che sui ragni non ho un grande feeling, ecco, è abbastanza paradossale. Ma...
è bellissimo, cioè no, scusami, non volevo dire che è bellissimo, assolutamente. È un tema, la paura nei confronti di questi animali è un tema, e allora lasciatemela salutare. Françoise Ansermet, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ma buongiorno a te, ben arrivata a te. Grazie. E alle tue piccole creature.
Alle mie piccole creature.
Allora, abbiamo una Lasiodora paraibana, giusto, brasiliana?
Sì, che è questa qua grandissima.
Eccola. Che più o meno diciamo grande come una mano.
Sì, sì.
Sì, una mano di un uomo grande.
Sì.
Ecco. E poi abbiamo una Brachypelma emilia, che è quella che hai in mano tu adesso.
Sì, esatto, è l'Emilia.
L'Emilia, bene. Bene. Quindi impareremo a conoscerle anche noi oggi.
Speriamo di vederle un po' in modo diverso comunque, perché non sono questi mostri che tutti pensano.
Io oggi mi metto a disposizione del pubblico, no? Per fare da cavia, e non utilizzo questo termine così a caso, per fare da cavia di certo, però un animale alla volta. Non mi vedrete con a destra una coronella e a sinistra una tarantola. Questo mi sembra un po' troppo, cosa dite?
Ma per me puoi provare.
Musica. Le 11:04 in questo giovedì mattina, ben ritrovati in diretta a Mille Voci degli Animali. Questa mattina abbiamo ospitato Greg Meyer e Marco Nembrini per raccontarvi, darvi qualche informazione in più sul risveglio dei rettili, e in questi minuti è appena arrivata anche Françoise Ansermet. Françoise, di nuovo ben ritrovata, buongiorno.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, Greg ci ha portato un serpente che vive abitualmente nella casa dei serpenti, e Greg, correggimi se sbaglio, per portare questo serpente qui oggi in studio hai avuto l'autorizzazione.
Esatto, ho avuto l'autorizzazione dell'ufficio del veterinario cantonale che mi ha autorizzato a portare il serpente qui in studio in radio, essere un pochettino stressato e manipolato. E ho anche l'autorizzazione per poterlo allevare, per cui tutto un circolo di autorizzazioni per mantenere il rispetto degli animali.
Françoise, ben diverso è quando si parla di tarantole, per esempio.
Sì, le tarantole, a mio parere, purtroppo in Ticino non ci sono bisogno di autorizzazioni ancora, che sarebbe meglio, però è vero che io per andare in giro con le mie bestiole non devo chiedere l'autorizzazione.
E finché sei tu che hai un'estrema conoscenza di questi animali e di rispetto per questi animali, che è un po' una caratteristica della famiglia Ansermè, eh? Perché adesso mi manca solo che anche tu ti metti a fare le Olimpiadi e poi siete due fratelli complementari, perché Michel Ansermè, lo sappiamo, l'abbiamo conosciuto negli anni, insomma, grandissimo esperto e conoscitore di questi animali. E un po' questa è la vostra passione di famiglia. Adesso, Françoise, devo dire che ha preso veramente piede la presenza di questi corsi di desensibilizzazione nei confronti di ragni e serpenti. Quindi voi che siete al tavolo questa mattina vi conoscete benissimo e spesso anche l'unione fa la forza. Quindi, Françoise, sono degli animali questi che veramente è un peccato quasi non si debba avere un'autorizzazione per tenerli, perché vanno tenuti in un certo modo e ti chiedo, ti dice qualcosa il ritrovamento di quella tarantola vicino a una scuola salvata dalla protezione degli animali di Bellinzona? E poi alla fine questa tarantola da chi è andata a vivere?
Da me.
Eccola lì.
Ce l'ho io, sta benissimo, tra l'altro. Non pensavo che sarebbe sopravvissuta perché ha preso veramente un colpo tra il freddo e il modo che hanno avuto per prenderla, ma no, sta benissimo.
E questo ci fa grande piacere. Mi si è spento il computer, ma avendo un serpente in mano non riesco a inserire la password. Quindi niente, non mi ricordo esattamente i nomi delle due tarantole che ci hai portato. Una mi ricordo che è Emilia.
La brachipelma Emilia e l'altra è una Lasiodora Paraibana.
Paraibana.
Sì.
Ecco, queste da dove arrivano e perché sono da te?
Allora, questi sono tutti quanti dei ragni sudamericani e sono da me perché la fortuna di mio fratello che quando fanno dei sequestri o che qualcuno non vuole più questi ragni me li portano e io sono strafelice.
Come vivono delle... Cioè, scusate, io devo dirlo perché siamo pur sempre in radio, anche se qualcuno ci sta guardando su RSI La 2. Cioè, l'Emilia adesso è di fianco al microfono, ma ferma e immobile.
Sì, è ferma immobile perché diciamo un po' che è terrorizzata, non capisce cosa sta succedendo. E è un po' come diceva forse prima Greg, i serpenti comunque il mimetismo è il primo aiuto per non farsi vedere. E loro alla fine è la stessa cosa, non mi muovo così non mi vede.
Poi in uno studio radio con tutte queste luci è chiaramente una condizione in cui non si trova bene. Questo mi dispiace e come diceva prima Greg, sono animali che sono un po' sacrificati per tutti gli altri, no?
Esatto.
Però ecco, la porti anche nelle scuole.
Io la porto nelle scuole, dopo scuole, compleanni, corsi per adulti, ovunque. Dove mi chiamano, che vogliono il corso, io li porto.
E però una tarantola in natura non è così tranquilla.
Ma allora diciamo così che soprattutto queste sudamericane sono molto territoriali, perciò una volta che hanno trovato il loro posticino dove sanno che passa cibo, che possono cacciare, non si muovono più di tanto. Ecco perché, boh, a casa chiaramente ho dei terrari più grandi, quando li sposto li devo mettere in piccoli, se no non riesco a trasportarli, ma sono molto territoriali, perciò non hanno bisogno di questi posti enormi, non vanno in giro per chilometri.
Dopo ci sarà l'approccio, ma adesso da lontano ti chiedo quanto pesa più o meno quella Emilia.
Non ne ho idea, 20 grammi, 30?
Diciamo. E quindi quanto mangia?
Oh, mangio ogni 3 settimane 1 o 2 grilli. Ogni 10 giorni, 3 settimane. Se sono in vacanza anche 3, altrimenti sono ogni 10 giorni più o meno.
E d'inverno cambia o cioè deve andare anche lei come i serpenti in una sorta di ibernazione brumazione?
Allora, in inverno spesso do molto meno da mangiare, proprio perché li voglio lasciare in pace, così che almeno l'inverno stanno tranquilli nelle loro teche, in una stanza comunque riscaldata, ma non vado a disturbarle come faccio in questo periodo, per lasciarli anche riposare un po'.
Perché in questo momento è un po' stanca, mi dicevi.
E mi sa, sì, perché in questi ultimi giorni ha lavorato parecchio con me, perciò... Sì, anche perché sono dei miei collaboratori, fondamentalmente.
E allora, del vostro lavoro parliamo tra pochissimo, perché bisogna dirlo. Come si parla di ragni e di serpenti, si scatena in alcune persone una fobia. Fobia è... paura all'ennesima potenza, e quindi diventa veramente difficile per certe persone anche solo parlarne. E l'abbiamo visto mille volte, ancora oggi lo si rivede quando arrivi, colleghi spaventatissimi, gente che aveva già fatto corsi che invece si è fatta coraggio. Insomma, tra poco parliamo della paura dei serpenti e dei ragni e di come affrontarla. Mille voci, questa mattina ospita un serpente, 2 tarantole e anche una muta di tarantola. Françoise Ansermet, una muta di tarantola che suppongo possa essere diciamo utile nei tuoi corsi di desensibilizzazione a ragni e serpenti, quindi la muta aiuta, il primo step, la prima cosa che si fa è non andare subito sull'animale vivo, perché ci deve essere tutto un approccio. Bisogna, per fare questo tipo di lavoro come il tuo, di desensibilizzazione, bisogna mettere in moto dei meccanismi affinché le persone si possano fidare di te, di quello che dici, e lavorare. E non è neanche un lavoro così lungo. Io ho visto dei miracoli accadere in pochi minuti.
Beh, diciamo che il più veloce che sono riuscita a fare sono 2 ore, 2 ore e un quarto. E il più lungo sono 4 ore e mezza. Ma però dopo di qua...
basta, finita, sì. La paura.
Sì.
C'è gente che ha questa paura così forte da non riuscire neanche a pensare di entrare in una stanza in cui ci sei tu con le tarantole, per esempio.
Sì, purtroppo sì. Difatti io è quello che dico sempre, ma io sono proprio qua per quello, per aiutarvi. Io non voglio che loro prendano in mano la tarantola, non ha il senso. Io quello che vorrei è che la gente capisce che quando vai in cantina puoi andare tranquilla, trovi un ragno in camera da letto, ma puoi fare sogni d'oro lo stesso. Cioè, io vorrei portare a far capire soprattutto gli adulti, perché i bambini sono molto meno paurosi, poi soprattutto il giorno d'oggi con la conoscenza hanno già non hanno più così paura, ma ci sono degli adulti che proprio solo a pensiero di averla in camera non ci entrano.
Eh sì, assolutamente. E al ragno, neanche la tarantola, perché
no,
la tarantola in camera...
Ah no, anzi, è più il ragno piccolo che fa impressione che il grande.
Sei sicura?
Assolutamente.
Quindi nella tua esperienza è il piccolo che fa più paura del grande?
Sono i nostri piccoli, ma perché? Perché non li abbiamo sotto controllo. Cioè io adesso purtroppo non ce l'ho qua al vivo, perché col freddo che ha fatto in questi giorni non l'ho trovato, perché di solito vado a cercarlo man mano che li porto, e non l'ho trovato. Però il vivo piccolo cercherà sempre di scappare, ed è questo che fa impressione alle persone. Invece, come vedi, lei è, una volta che è tranquilla.
Allora, mentre Greg mi riporta il maschio di Coronella per parlare ancora di serpenti, Françoise, c'è differenza, appunto, tra la desensibilizzazione ai serpenti e quella ai ragni?
No. Io lavoro nello stesso modo per tutti e due, uguale, identico, e il mio lavoro è basato tanto sulle chiacchiere. Adoro parlare, perciò no, è tanto basato sul parlare prima, il perché, il per come, cos'è successo, fargli vedere l'animale sotto un altro aspetto. Poi dopo, ma solo dopo, arriva la muta, arriva il ragnetto, arriva il ragno più grande, e finché riesce a prendere in mano tranquillamente.
Quindi un'idea potrebbe essere quella di dare la muta della tarantola grande in mano a Marco Nembrini, che da buon biologo però ha questo leggero timore nei confronti dei ragni.
Certo.
Vuoi?
Proviamo.
Dai, proviamo. Marco, tu nel frattempo approcciati pure alla muta della nostra tarantolina, che così perché bisogna sfruttare l'occasione, il momento. È vero? Nel frattempo che Marco, insomma,
sono,
si approccia.
Veramente grandi, che dice.
Marco, dai,
senso la vuoi così.
Eccola là. Dai, da buon biologo, insomma, ha sicuramente un approccio.
Guarda
che
trasfaso. Sì, che lì ce li devo dire che
sono belli grandi, sì, beh, certo. Invece i nostri ragni, che liciri, non sono neanche percepibili.
Ma quello è morto?
Quello purtroppo è morto, ma però fa il suo lavoro lo stesso. Se tu guardi, neanche li vedi, che liciri. Sono ancora più piccoli di quello, come dice Greg, delle vipere. Sono veramente piccole, piccole.
No, perché prima si guardava, appunto, grazie alla muta che ci permette di prendere in mano, appunto, il corpo della tarantola, si vede, grazie a questa muta, si vedono i denti.
Sì.
Devo dire che, onestamente, i denti di quella tarantola sono grandi. Cioè, l'idea che ti possano entrare nella carne non è propriamente una cosa piacevole, ecco.
È vero, Lara, però se tu giochi con un gattino e ti morde, i denti sono uguali. Perciò il dolore è praticamente lo stesso. Forse un po' di più comunque la tarantola, perché ci mette più forza. Bisogna sapere anche che sì, sono velenosi, ma non sempre usano il veleno, perché l'hanno bisogno solo esclusivamente per potersi cibare.
Perfetto, allora io adesso ci penso su una canzone. Penso di avere a che fare con un gattino,
e poi
agiamo, va bene?
Va bene.
Dai, no, quella grande no, però.
No, agiamo. Questa.
Ok. 11 e 23 minuti, oggi stiamo parlando di rettili, di serpenti, ma anche di ragni, e beh, è il periodo in cui i rettili tornano a farsi vedere, ma è sempre il periodo per affrontare le proprie paure. Sappiamo benissimo, Françoise Ansermet, che sono tante le persone purtroppo che hanno ancora paura di questi animali, e sono anche troppe le persone che non hanno rispetto per questi animali. E il rispetto nasce, come abbiamo più volte detto questa mattina, dalla conoscenza, ed è il vostro lavoro. I fratelli Ansermet questo fanno nella vita di tutti i giorni, da Aquatis a Losanna con tuo fratello, dove si può imparare anche il ruolo di conservazione degli animali, a quelli che sono i tuoi corsi, e hai un'agenda ricchissima di eventi e di appuntamenti, corsi per adulti, vai nelle scuole, un po' come fa Greg con i suoi serpenti, quindi anche per Greg immagino sia un'agenda ricca di impegni, poi tra l'altro tutto volontariato, Greg.
Esatto, tutto fatto su, prendo i miei giorni libero di vacanza per andare nelle scuole e fare questo lavoro. Preciso che io non faccio la desensibilizzazione perché non ho abbastanza pazienza per fare un percorso del genere, per cui posso dare spiegazioni, cercare di farti capire che il serpente è un animale come il canarino, la cincia allegra o lo scoiattolo, però non ho tutta la pazienza che Françoise ha di fare tutto questo percorso di desensibilizzazione.
Perché lei è mamma.
È per quello?
Dici? Può darsi.
Non lo so.
A pazienza.
Senti, mamma Françoise, sono pronta.
Sei pronta?
Vieni, arrivo. Vieni. Se sopravvivo io, può sopravvivere chiunque. Quindi oggi facciamo... L'importante è che stiano lontani, giusto? Greg, però, se tu intervieni...
Sì, se vedo che allora si avvicinano.
Mano destra, coronella, maschio di Greg. Mano sinistra, non guardo all'inizio. Ah beh no, ma come mai è nuda su qui sopra?
Ha sparato i peli urticanti.
Aspetta, Françoise, avvicinati al microfono, cosa hai detto?
Perché ha sparato i peli urticanti.
Ma cosa vuol dire?
Che quando si sentono in pericolo, soprattutto le tarantole sudamericane, le migali sudamericane, utilizzano i peli urticanti e non il veleno, perché il veleno non hanno bisogno per mangiare.
Ma li ha sparati dove, scusa?
Oh, addosso a me, qualche tempo fa, o chi le prende in mano. No, non sta sparando. Quando vedi, non ne ha più uno. E due, quando spara, lo vedi proprio che muove le zampine dietro.
Beh, guarda, che così detto così, però non è che proprio mi invogli ad avvicinarmi.
Non succede niente, ah. Prude un attimino e basta. Come le ortiche. Da fastidio, ma non è niente di...
Ma immagino che queste non siano le tematiche che affronti quando devi far passare la paura alle persone.
Beh, spiego anche quello, giustamente devono, come diceva prima, la conoscenza, perciò se già devo far conoscere l'animale, lo spiego.
Mm-hmm. No, devo dire... Puntata facile quella di oggi,
hai
devo
visto
dire.
Che roba?
Ma allora, contiamo le zampe, come sempre si parla di...
8 zampe... e 2 pedipalpi.
Cioè? I pedipalpi?
Sono questi qua, più corti davanti.
Ah, più corti davanti.
Sì.
Senti, ma questa hai detto che si chiama Emilia, giusto?
È la brachipella, ma Emilia, perciò è rimasto quel nome lì.
Ok, ma lei che storia ha?
È un recupero. I miei sono tutti recuperi. Ho il Michel che me li porta, perché lui ne ha già... O se no, la signora, mi sembra che lei viene da una signora che purtroppo è deceduta e suo figlio non l'ha voluto e mi ha chiamato. Sono tutti recuperi, come quella di Losone o dov'era.
Eh sì, ci ricordiamo un po' tutti della tarantola che è stata ritrovata e poi appunto ci si domandava perché fosse lì. Ecco, purtroppo noi vogliamo anche affrontare questo argomento con te, non soltanto parlare di corsi di desensibilizzazione, e diamo anche, Françoise, l'indirizzo, la pagina Facebook, i contatti per arrivare da te. Perché è veramente, passano davvero queste paure se si fanno questi corsi, quindi sono davvero utili. Ma parliamo anche di quello che è invece il rispetto nei confronti di questi animali. Tarantola che non ha bisogno di autorizzazioni, e questo vuol dire che tutti possono in qualche modo averla a casa.
E sì, purtroppo basta andare in quei negozi dove vendono questi animaletti, comprarli, magari senza sapere che genere è, perché chiaramente se prendo una sudamericana vado abbastanza sul tranquillo, ma se prendo un'asiatica è tutto un altro lavoro, perché le asiatiche sono molto più attive, sono molto più reattive, cioè cambia tutto. E purtroppo in quei negozi spesso e volentieri non si informano prima, come c'è gente che proprio compra il ragno perché vabbè, è bello, sì, però non sa come tenerlo, non sa come la stabilizzazione, si dice così, come preparare i terrari e tutto quanto.
Preparare i terrari, perché appunto non si compra un animale del genere. Tra l'altro, quantificandolo in numero di pizze, quanto costa un animale come questo? Più o meno.
Dunque, una quindicina di pizze, penso. Non lo so, io un pezzo che non mangio più pizza. Cosa viene una pizza?
Adesso direi che forse con 3 pizze te la
cavi. Ce la faccio, ok.
Quindi è veramente accessibile.
Sì, sì, è accessibilissimo.
Quindi senza autorizzazioni, con un costo abbastanza a portata di tanti, diciamo, però deve vivere dentro in un terrario e quindi deve essere trattata al meglio se la si vuole avere.
Assolutamente sì, bisogna rispettarla, bisogna, come detto, lei è un po' martoriata perché è lei che uso tantissimo, ma io ne ho a casa altre che non prendo mai in mano perché non ha senso, non sono coccolose, eh? Non pensare che mi compro un ragno e me lo coccolo la sera davanti alla televisione, assolutamente no.
E la stessa cosa per Greg, non crediamo che tu possa prendere un serpente e coccolarlo la sera, non apprezzerebbe nemmeno.
No, esatto, non hanno questa necessità di essere toccati, manipolati, di avere quel contatto fisico, per cui anche i miei serpenti li porto in giornate di sensibilizzazione di tuoco, se no generalmente non li tuoco.
Chiedo, Marco, vuoi gradisci?
Possiamo provare.
Ma
sì,
però non in diretta, dai, fammi, in diretta. Mandiamo una canzone.
Sì,
prenditi il tempo. Vabbè, tu puoi scegliere, qui non è che ci sono degli obblighi, Una canzone e vediamo, poi lo raccontiamo più tardi. Leggiamo qualche vostro messaggio e allora partiamo da Monica che dice: visto il tema odierno, come possiamo fare per stanare una lucertola dall'interno dell'auto? Beh, Greg, interessante questa domanda.
Succede anche con i serpenti ogni tanto, la soluzione migliore è mettere la macchina sotto il sole. E dopo, quando diventa troppo calda la macchina, qualsiasi animale esce.
Qualsiasi animale esce, ma fino a che temperatura riescono a gradire, diciamo, i serpenti?
Contrariamente a quel che si pensa, non sono animali che amano eccessivamente il caldo. Non possono sudare, rinfrescare il loro corpo, per cui direi che sopra i 35 gradi di temperatura corporea cominciano a star veramente male.
Troppo. E i ragni, Françoise?
I ragni uguale, assolutamente uguale, cioè se io li piazzo in pieno sole seccano, poverini.
Ah, seccano?
Sì, i ragni hanno, difatti soprattutto queste sudamericane, loro sono praticamente tutto il giorno rintanate, perciò anche chi usa i tappettini riscaldanti non vanno bene per gli animali, perché il calore arriva dal sole, non da sottoterra.
Scusa l'ignoranza, non sapevo esistessero dei tappetini riscaldanti per i terrari.
Sì, esistono, sì, e non sono, secondo me, poi magari Greg dice diversamente, ma secondo me non sono dei buoni affari, perché appunto noi prendiamo il sole, il calore è il sole e non da sottoterra, anzi loro vanno proprio sottoterra per stare più al fresco.
Vogliamo fare i complimenti a Marco Nembrini che è riuscito, nonostante la sua paura che aveva quando è entrato in questo studio, a prendere in mano la tarantola? Facciamogli i complimenti.
Beh, certo,
bravissimo,
sì, sì.
Marco.
Grazie mille, sono un po' più amico di queste tarantole, questi 20-30 grammi.
Ti abbiamo fatto anche un video e hai esordito dicendo: ma pesa!
Pesa.
Cioè, Marco.
È il peso.
Capito, ma...
della consapevolezza.
Ah, il peso della consapevolezza. Devo dire che fai un lavoro, Françoise, che può anche essere divertente da osservare dall'esterno, naturalmente non è una presa in giro la mia nei confronti di chi si mette in gioco e affronta le sue paure, però vedere certe scene è veramente, può essere qualcosa di divertente dall'esterno.
Difatti io faccio spesso dei corsi singoli, come sta settimana ne ho fatti due con persone singole, però se facciamo in gruppo alla fine ci si diverte, sembra strano ma è così.
Ma è vero che potete organizzare anche dei corsi appunto a casa delle persone, in gruppo, quindi quante persone riesci a aiutare in un anno? Hai mai contato più o meno?
Allora, diciamo così che in Ticino è un po' più difficile, che il mio fratello ha più fortuna perché Losanna è un altro contesto. In Ticino abbiamo ancora un po' tanto la cultura, non mi piace, prendo l'aspirapolvere, non mi piace, prendo la ciabatta. E non sono tantissimi. Io spero che adesso, man mano che mi vedranno, che mi sentiranno, che ci credono un po' di più, io posso veramente aiutare.
Ricordiamo che una tarantola come quella che ho appoggiata nella mano sinistra pesa pochi grammi e se dovesse cadere dall'altezza in cui si trova adesso, quindi da un metro e mezzo, morirebbe.
Sì, ma basterebbe anche 40 centimetri, cioè sono veramente, anche perché le tarantole o le migali, perché il nome giusto sarebbe piuttosto migali, hanno il cuore proprio sotto l'addome ed è lunghissimo, il cuore fa la lunghezza dell'addome e quando cadono spesso cadono sulla schiena, perciò il colpo lo prende il cuore.
Ah, vedi? Ma scusami, la parte sopra... Non riesco proprio a capire bene esattamente com'è formata, cioè la testa è di qui, no?
Allora, la testa si chiama cefalotorace perché è sia testa che torace insieme.
Ok.
E l'addome è il pezzo grosso dietro. E se tu osservi molto bene vedrai che tutte gli arti, tutte le zampe, tutto quanto sono attaccate al cefalo torace, non all'addome. Mm-hmm. All'addome ha praticamente solo le filiere.
Le filiere?
Le filiere dove fanno poi i loro fili di seta.
Dei fili di seta parliamo un'altra volta, perché adesso sono concentrata, non riesco neanche tanto a riflettere molto sulle domande da farti. Devo dire che è una ci vuole concentrazione, eh? Ci vuole molta concentrazione. Ma se si rompe una zampa, riesce a sostituirla?
Allora, facendo la prossima muta può sostituirla, perché cambia tutto. Facendo la muta cambia gli occhi, i denti, i polmoni, le filiere, cambia proprio tutto.
Tutto?
Sì, è nuovo. Pensa che bello se potessimo farlo anche noi.
Ma sarebbe stupendo. No, non è caduta la tarantola.
Non è caduto il vostro microfono.
No, non ti preoccupare.
No, microfono questo.
Un paio di cuffie, non ti preoccupare, voilà. Françoise. L'importante è che non cada la tarantola.
No, lei no.
Quindi la muta ogni quanto la fanno?
Ma dipende tanto. Può farla 3 o 4 volte all'anno, come può farla una volta sola. Dipende un po' anche se ancora è in crescita o meno. Perché quando è in crescita la fanno più spesso, una volta raggiunto l'adulto la fanno ancora, ma molto meno.
E Greg, i serpenti invece quante volte fanno la muta?
Anche lì dipende, un adulto la fa 2 o 3 volte all'anno. È molto una questione sia di crescita che di rinnovo della pelle, per magari cicatrizzare delle ferite, e per motivi anche ormonali. Per esempio, le femmine della vipera, prima di partorire i piccoli, fanno una muta e poi partoriscono, oppure i maschi dell'aspis dopo gli accoppiamenti fanno una muta, proprio per questioni ormonali. Poi posso fare una piccola aggiunta alla questione delle migali, parlando appunto anche di collaborazioni tra animali. C'è per esempio in Sud America una migale che collabora con delle rane, oppure le rane sfruttano la presenza di questa migale per allevare i loro piccoli, sì, tra le zampe della migale, in modo che vengono protetti dai predatori. E questo è, secondo me, anche un esempio molto interessante che ci ricollega un po' all'importanza di ogni singola specie, perché dal momento che dovesse sparire quella specie di migale, questa ranetta che usa la migale come protezione perderebbe la sua protezione, per cui sparirebbero 2 specie con una specie. Ed è per quello che ogni specie, che a noi anche sembra inutile o banale o senza senso, ha il suo senso da qualche parte.
Beh, certo, grazie Greg. Stavo cercando di comprendere se è fattibile toccarla, cioè al di là del tenerla in mano, se io la tocco.
Non succede niente, con lei puoi star sicura che non succede niente, puoi toccarla.
Però non gradisce essere toccata.
No, ma come tutti questi generi di animali, ma sinceramente anche i gatti non è che gradiscono molto quando li giriamo sotto sopra e li, non so, facciamo sulla testa così. Anche loro lo fanno, perché, però non è che come i cani, dicono sempre i cani di mai abbracciarli con,
certo,
con questa. È la stessa cosa.
Anche perché un animale del genere, penso che il tocco corrisponda al fatto di sentirsi in qualche modo toccata e predata da un altro animale.
Esatto.
Allora non
esatto.
la tocco. No, perché è la prima volta anche per me.
Puoi farlo tranquillamente, veramente, puoi farlo.
No, non la tocco, che sennò poi dopo magari la disturbo. Françoise Ansermé, ricordiamo dove trovarti? Sui social, Facebook,
sì.
Cosa dobbiamo scrivere?
Fobie dei ragni e serpenti, mi trovate anche su Google, esce. L'ho saputo ieri, perché io non è che sono molto social, però mi hanno trovato lì. C'è chi mi trova con la mia macchinina, perché sulla macchina c'è tutto scritto, perciò mi trovate veramente, e poi soprattutto su Facebook e Instagram.
Grazie mille.
Grazie a voi.
No, grazie a te. Greg, dove si trova la Casa dei Serpenti?
La Casa dei Serpenti si trova a Medeglia, però appunto, come ti dicevo adesso, preferisco spostarmi io nelle scuole, diventa un po' più comodo per poter fare la presentazione e le spiegazioni. E la Casa dei Serpenti, come hai visto, è un pochettino piccola, angusta, per cui dal momento che sono dentro 3 persone diventa un po' caotico, per cui preferisco trasferirmi io nelle scuole e fare lezioni in esterno.
Grazie per essere stato con noi oggi,
grazie
Greg, grazie per ogni volta e grazie anche al tuo serpente che hai portato con te oggi. Marco Nembrini, grazie mille per essere stato con noi e soprattutto complimenti per aver preso in mano la tarantola.
Grazie.
Naturalmente
a voi, Lara.
se vuoi te la cedo di nuovo.
Benissimo, così una volta sola è sufficiente.
Guarda, pensavo che mi dicessi di sì.
Dopo lo facciamo in privato.
Va bene, va bene, va bene. Grazie a tutti voi per aver ascoltato Mille Voci come ogni giorno, il giovedì però dedicato agli animali. Tra poco Antonio Bolzani, io ritorno domenica, saremo a Locarno con l'Ora della Terra, la Domenica Popolare, ma Antonio Bolzani, se vuoi cominciare ad arrivare qui e tenere anche tu in mano la tarantola, puoi naturalmente. Adesso però c'è il notiziario in lingua facile e quindi da parte mia, Lara Montagna, direi che è tutto. Antonio, vieni, vieni, accomodati pure. Antonio, un commento a caldo che abbiamo 30 secondi, vuoi dire...
È un mondo che non conosco, mi affascina, però mi incute un po' di timore.
Però sei già vicino, sei già vicino.
Non voglio avvicinarmi di
più. Non troppo.
Lascio andare con calma.
Va bene, va bene.
Lascio andare, buon lavoro.
Grazie Antonio, anche a te buon lavoro. Adesso, come detto, c'è il notiziario in lingua facile.